Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti da Davide Terrà nella nuova puntata di Spazio Talk, il podcast in cui la redazione di Spazio Ciclismo si diverte a commentare le principali notizie della settimana nel mondo del ciclismo e a fare qualche pronostico per le corse. Sicuramente c'è una notizia più importante delle altre che è uscita proprio oggi, ovvero le decisioni di RCS Sport delle wildcard assegnate alle corse principali italiane della prima parte della stagione, tra cui anche chiaramente il Giro d'Italia, e questa è sicuramente la corsa a cui si guarda con maggiore attenzione per quanto riguarda il panorama italiano, delle scelte che hanno sorpreso qualcuno, fatto storcere il naso a qualcun altro, e sicuramente però hanno dato ancora una volta una mano al movimento ciclistico italiano, perché RCS Sport ha deciso di invitare, oltre all'Alpecin Phoenix, che era invitata d'obbligo in quanto miglior squadra pro team della scorsa stagione, tre formazioni pro team italiane, vale a dire la Bardiani CSF, la Vini Zabu e la Eolo Cometa. Queste dunque le tre squadre scelte, esclusa la Arkea Samsic di Nairo Quintana, che aveva apertamente dichiarato la propria volontà di andare al Giro, esclusa l'Androni Giocattoli Sidermec, che comunque era una cliente fissa, diciamo, del Giro d'Italia, un abitué spesso animato corse, la corsa e ha vinto anche qualche tappa, ed esclusa anche la Gazprom Rasvelo, che con gli arrivi di corridori interessanti come Zakarin e come Kreuziger aveva certo rinnovato le proprie ambizioni di tornare alla partenza della Corsa Rosa. Saluto e chiedo subito un commento sulle scelte di RCS, il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. E allora, Leonardo, le decisioni di RCS. Io personalmente sono rimasto abbastanza sorpreso, non so tu.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, c'è un sentimento contrastante nel momento in cui c'è un po' di sorpresa perché se andiamo a vedere magari le aspettative di un Nairo Quintana che aveva detto ad esempio io al Giro voglio parteciparvi, sostanzialmente l'aveva detto come primo obiettivo della sua stagione, ancor più del Tour. Fa strano che un corridore come lui, già vincitore del Giro, sul podio del Tour, vincitore di una Vuelta, insomma, un corridore di altissimo livello, un corridore che avrebbe avuto a quel punto uno status tra i grandi favoriti, viene lasciato fuori. Se viene lasciato fuori è perché anche quest'anno RCS Sport ha deciso di dare una mano al movimento italiano. Questo mi sembra abbastanza evidente, lo sottolineavi anche tu. Tre inviti interamente italiani, è vero, rimane fuori una squadra italiana, ma rimane fuori solo perché non c'era scelta. Una squadra italiana doveva per forza rimanere fuori. E rischiavano anche di essere due, insomma, in questo l'UCI è stata anche magnanima nell'aggiungere una wild card, cosa che non succedeva da qualche anno. Insomma, è un anno particolare, quindi ci sono stati tanti cambiamenti. Questo è uno di tanti, positivo, ce cioè, ne sono stati altri, insomma, molto contestati in queste settimane. Ma evitiamo di aprire una parentesi che non sarebbe difficile poi da chiudere in questo momento. La questione è questa: sì, è vero, c'è sorpresa perché comunque, insomma, una squadra come l'Archea che rimane fuori è abbastanza sorprendente, però dall'altro lato, insomma, anche un po' di logica negli inviti italiani che erano abbastanza prevedibili dall'altro canto.
Sì, sull'Arkea Samsic pesa forse il fatto che la formazione francese ha ricevuto effettivamente la wildcard per il Tour de France e quindi chiaramente, a parte Quintana e forse Diego Rosa, avrebbe concentrato tutto il meglio del proprio roster per la corsa francese, secondo te?
Guarda, possiamo sì vederla così, dall'altro lato voglio dire, comunque non, è vero che non si sarebbe portata a Barguil, però si sarebbe portata a Quintana, che insomma è il vero pezzo grosso dell'Archea, c'era Diego Rosa che aveva già detto che voleva esserci, ci sarebbe stato il blocco sudamericano intorno a Nairo Quintana, quindi comunque sarebbe stata una squadra di livello che in salita non era una squadretta, diciamo così, e probabilmente adesso non me ne vogliano la Bardiani, non me ne voglia la Eolo, non me ne voglia la Vini Zabu, grande rispetto e amicizia con, insomma, con tanti di loro, però mi sembra evidente dire che la Archea, se avesse portato la squadra che tutti immaginavamo avrebbe portato, è comunque una squadra più forte adesso, nel senso è comunque una squadra che sicuramente può ambire a un risultato migliore. Non è detto che lo ottenga, perché poi, sai, abbiamo visto che Quintana non sempre negli ultimi anni ha ottenuto quello a cui puntava o quello a cui ambiva in passato, contrariamente invece, insomma, alle italiane che si inseriscono nella fuga, riescono anche a ottenere dei successi, eccetera. Però, insomma, l'Archea era una squadra che dava un peso importante anche all'estero, probabilmente. È vero che, insomma, il Giro ormai forse questi ragionamenti ne ha meno bisogno rispetto al passato, può può permettersi di invitare gli italiani, sapendo che comunque insomma il mercato sudamericano, così come il mercato francese, sono comunque ben coperti, diciamo così, sono ormai insomma delle il giro è ben seguito, quindi non ha più forse bisogno di fare questi inviti commerciali da questo punto di vista. È un bene per il giro, diciamo che è meno un bene per l'Archea e probabilmente anche per la Gazprom, di cui abbiamo parlato poco fino adesso, ma che in realtà anche loro avrebbero potuto, secondo me, ambire di diritto ad una wild card più in realtà di quando l'hanno realmente ottenuta, secondo il mio modesto parere.
Sì, anche il progetto Gazprom sicuramente appunto può contare su nomi importanti. Ho citato i due più famosi per la carriera, insomma, che hanno avuto finora, ma non dimentichiamo che c'è anche una forte componente italiana nella formazione russa, di cui forse Simone Velasco per i risultati finora ottenuti, ma anche Marco Canola, l'esponente, insomma, sono gli esponenti di maggiore spicco, ma non dimentichiamo chiaramente i fratelli Cima e Cristian Scaroni, insomma, tutti i corridori che probabilmente accanto ai capitani avrebbero ben figurato, immagino, in caso di convocazione al Giro d'Italia, ma a livello italiano possiamo dire che la grande esclusa in effetti è l'Androni, perché delle quattro pro team italiane, l'unica che rimane fuori a questo punto è l'Androni giocato di Sidermec. Che cosa manca al progetto Androni per convincere RCS insomma, a mandare questo invito che poi non è arrivato? Forse ma anche il nome italiano di spicco, perché è una squadra che ha puntato molto sull'internazionalità, anche con nomi interessanti, mi sembra, l'arrivo di Tess Fazion, ma la presenza di corridori come Simon Pelliot, Jonathan Restrepo, secondo me dava interesse al team. Manca il grande nome italiano, forse, rispetto alle altre squadre?
Beh, probabilmente sì, quest'anno insomma non c'è meno il nome di spicco, adesso forse neanche italiano, cioè a prescindere forse dall'italiano, perché se andiamo a guardare manca io credo veramente il nome di spicco, contrariamente insomma alle altre squadre che sostanzialmente un po' ce l'hanno o comunque riescono in qualche modo a supplire con un organico complessivo, forse c'erano troppi interrogativi sull'organico dell'Androni quest'anno. Ci sono insomma, un po' di elementi di esperienza che sono partiti, guarda caso, anche alla Euro, no, forse non è propriamente un caso. Sì, è vero, anche quest'anno insomma, l'Androni era riuscita comunque ad onorare bene il Giro d'Italia, che comunque insomma, è sempre l'evento principale, aveva fatto tante fughe, si era proposta molto spesso. Però probabilmente gli è mancato sì, il nome di spicco. Io credo che la spiegazione sia abbastanza facilmente lì, il nome di spicco che poteva fare la differenza. Non è un organico completo, però anche lì magari mancano quei due o tre nomi che possono dare quella botta in pianura, dare quella volata, sai, hai fatto il nome di Tess Fazion, però è un corridore interessante ma in crescita, probabilmente Sepulveda non è un corridore che può essere considerato invece l'uomo che sposta gli equilibri, così magari non, così come non lo è Restrepo, adesso non me ne voglia nessuno dei due, però obiettivamente non sono i nomi che possono realmente spostare gli equilibri di una squadra, cioè gli equilibri nel contesto di un invito, diciamo.
Abbiamo parlato degli assenti, ma parliamo e diamo spazio anche ai presenti, alle tre squadre che hanno ricevuto l'invito. Secondo te, quale di queste può fare meglio e con che ruolo? Mi spiego, la Bargnani, per esempio, abbiamo già citato alcuni nomi come appunto Battaglini e Visconti, che sicuramente cercheranno di arrivare in condizione, nella migliore condizione possibile, anche Gabburo che ha già vinto una corsa, insomma, quest'anno in Turchia. Cercherà di essere uno degli uomini di punta per le volate, o comunque per i percorsi un po' misti, Kevin Rivera per le salite. La Bardiani sicuramente ha gli elementi per puntare anche ai successi di tappa. Dalle altre due squadre, dove forse in alcuni casi manca più corridore di esperienza, a parte magari Marezco e Gradec nella Vinizabu, e alla Euro Cometa, forse c'è più curiosità per vedere tanti giovani interessanti che non per cercare il successo di tappa. Condividi quest'idea? Oppure ci possiamo aspettare qualcosa di diverso da una di queste tre squadre?
Allora, no, sono d'accordo sul fatto che la Bardiani sia probabilmente quella che ha più chance obiettivamente di avere un ruolo di peso, perché è un corridore come Battaglin che può avere le sue occasioni, ha già vinto più volte, lo sappiamo tutti, quindi è un corridore che può avere le sue occasioni. C'è un giovane in crescita come Carboni, ci sono insomma elementi interessanti in crescita o in possibile recupero, e c'è ovviamente Giovanni Visconti che è un elemento. Chiaramente è un elemento di peso, un elemento che lui si sposta probabilmente gli equilibri nel poter ottenere un invito o meno. È un corridore che comunque ha anche un suo seguito, è un corridore che può fare bene in tanto tipo di tappe, è un corridore che va in fuga, quindi sicuramente la Bardiani a mio parere è quella che ha più carte e più possibilità di giocarsi un risultato. Ecco, possiamo dire che in classifica generale difficilmente potrà ottenere un risultato di spicco, a meno che Kevin Rivera arrivi finalmente a sbocciare, ma sembra un pochino presto. Lo vedrei magari in una tappa, in una lotta per la maglia azzurra, insomma, ma adesso pensare a un risultato di classifica di alto livello mi sembra difficile. Un buon piazzamento sì, ma non molto di più. Per quanto riguarda la Euro, vado in ordine alfabetico. Ci sono molti corridori che in passato venivano invitati quando erano alle altre squadre. E sono probabilmente loro in qualche modo che hanno fatto la differenza, oltre chiaramente all'ottimo rapporto di Eolo con il RCS Sport. Cioè, chiaramente no, poi Bassi e Contador sono nomi importanti che hanno anche loro un po' di peso da questo punto di vista, però corridori come Belletti, corridori come Frapporti, corridori come Gavazzi, insomma, sono tanti elementi che possono portare avanti una squadra dando delle opportunità albanese. Lì anche qui mi sembra difficile poter pensare, c'è cioè Vakerman soprattutto, insomma, che l'anno scorso è stato molto sfortunato, ma è un corridore che può trovare un buon risultato, una buona tappa. C'è un giovane come Fancello molto interessante, non so se lo porteranno già perché insomma in questi casi bisogna vedere, però se lo portano è un corridore che desta interesse. Anche qui parliamo di successi di tappa, parliamo di fughe, parliamo comunque della possibilità di lasciare in qualche modo il segno, che è quello che vorranno sicuramente fare. Avranno modo di fare la squadra professional come una squadra professional ed è un discorso simile che va sulla Vini Zabu. Forse qui, insomma, la differenza qui rispetto agli altri anni è che la squadra potrebbe essere incentrata. Ne parlavamo qualche settimana fa, ne parlavamo proprio con, insomma, con Angelo Citracca che ci aveva raccontato, insomma, delle sue del suo obiettivo, del suo ragionamento in aver costruito quest'anno una squadra, sostanzialmente una squadra costruita in parte su Marezco, che al Giro d'Italia avrà le sue occasioni per cercare di togliersi, insomma, togliersi quelle soddisfazioni che insomma gli stanno mancando. L'obiettivo è chiaramente vincere una tappa con lui primariamente, quindi una squadra che sarà costruita sicuramente intorno a lui, con alcuni buoni corridori intorno, e tra questi c'è Zardini che potrebbe andare a cercarsi le sue occasioni in prima persona nelle tappe più difficili. Vedremo che altro porteranno, però sicuramente insomma ci saranno un paio di elementi che anche nelle altre tappe proveranno qualcosa. Altrimenti io credo che insomma si punterà molto a Marezco, la sua crescita e la possibilità che in volata possa lui sbocciare e la squadra tornare al successo al Giro d'Italia.
Sicuramente, e vedremo insomma che cosa riusciranno a fare le squadre italiane per il prossimo Giro d'Italia. Ma torniamo a parlare di ciclismo corso, per fortuna, insomma, era tanto che aspettavamo questa possibilità, e lo facciamo a partire dall'Étoile de Bessèges, la corsa a tappe francese che forse mai come quest'anno ha avuto un interesse mediatico di un certo rilievo, perché appunto con la cancellazione delle corse australiane, di tante corse asiatiche d'inizio stagione, tanti corridori si sono concentrati sulla competizione francese. Competizione francese vinta da Tim Wellens, ma a spiccare direi è stato soprattutto il nostro Filippo Ganna. Quindi, innanzitutto, andrei a sentire le parole di Filippo Ganna dopo la sua vittoria nell'ultima tappa, la cronometro individuale di Alès, e poi, insomma, commentiamo il suo grande risultato.
Sì, ha dato un morale questo inizio di stagione, abbiamo già due vittorie all'attivo, quindi adesso pensiamo soltanto di continuare su questo passo. Abbiamo un bellissimo UAE Tour da affrontare, dove ci sarà anche lì un cronometro e supporteremo di sicuro Adam, che sarà il capitano, senza però togliere lo sguardo comunque alle corse che verranno dopo, quindi UAE molto importante, poi dopo ci sarà Tirreno e Sanremo. È stata importante la salita finale, mi ha dato veramente tanto pain the legs, come si suol dire, e adesso pensiamo a recuperare queste settimane e mezzo che abbiamo prima di UAE e ritornare comunque sui livelli di adesso, se non migliori.
E dunque, Leonardo, Ganna ha sì vinto la cronometro di Alès, come d'altronde ci si poteva aspettare, ma anche la tappa in linea con arrivo a Saint-Cyprien, che non era altrettanto scontato, insomma, una fuga bellissima in cui poi Ganna è riuscito ad andare via da solo e sfruttando proprio i suoi doti contro il tempo ad arrivare fino al traguardo. La domanda è sempre quella: per le classiche possiamo già aspettarci qualcosa da Ganna, qualcosa di importante?
Guarda, io credo che quest'anno sia un po' abbastanza difficile, obiettivamente, ma non perché lui non ne sia capace, perché sicuramente c'è, nel senso, ormai è inutile parlare di un corridore che sta crescendo, è vero, sta crescendo, ha ancora del potenziale, però ormai Ganna è una realtà, questo è evidente. Se gli lasci uno spazio, secondo me, anche sul pavé o una classica come quelle può fare la differenza. Non escluderei che possa fare bene anche su alcuni tipi di classiche, non dico vallonate, perché insomma non esagererei, però su alcune classiche diverse dal pavé puro. Però quest'anno ci sono tanti obiettivi e è un anno olimpico, un anno in cui sulla pista e sulla strada, nel senso del cronometro, può veramente dire la sua, è un riferimento assoluto ormai in pista, punta a un record straordinario, ovvero scendere sotto i 4 minuti nel chilometro. Quindi io non credo che lui questa primavera la vivrà in maniera molto intensa, ha bisogno di staccare un pochino, sicuramente potrà fare molto bene. Magari mi sbaglio, magari riuscirà già subito a sfondare, però credo che comunque dovrà gestirsi e correre un po' a risparmio. Non significa che quando corre non andrà tutta, ma significa che salterà secondo me alcuni appuntamenti. Quindi aspetterei magari per lui a parlare di classiche. Il potenziale c'è tutto, secondo me già potrebbe farci molto bene, ma per quest'anno, visto che ci sono le Olimpiadi, probabilmente non lo vedremo così tanto protagonista sulle classiche.
Per quanto riguarda invece gli altri corridori, appunto Wellens ha vinto, qualcun altro è riuscito a mettersi in mostra con dei buoni risultati, Kwiatkowski secondo nella classifica generale, anche Van Avermaet più volte piazzato. Allora andiamo a sentire intanto che cosa ha avuto da dire Tim Wellens dopo l'ultima tappa sulla sua condizione e sui suoi obiettivi, e poi anche un corridore come Geraint Thomas, che non è stato brillante come altri, e insomma ha avuto qualche difficoltà chiaramente a lottare per buoni risultati di tappa. Il gallese deve ancora trovare la miglior condizione dopo il ritiro allo scorso Giro d'Italia.
It's really nice to start the season like this. I had a nice advantage in the TT, but you're never sure until the end. I had a really good feeling in TT. I rode more than what was my schedule during the TT, so yeah, I really had that good feeling and I'm super happy. Yeah, indeed, it's true that in the beginning of the season I have always good legs, so it's always nice to win, and the sooner the better, so the pressure is a little bit gone and it gives a good flow in the team.
È davvero bello iniziare la stagione così. Avevo un buon vantaggio nel cronometro, ma fino alla fine non si sa mai. Ho avuto ottime sensazioni durante tutta la prova, sono molto contento. È vero che all'inizio della stagione ho sempre belle gambe, ma è sempre meglio vincere presto. Prima si vince e meglio è, così si ha meno pressione nel resto della stagione e il gruppo ha morale.
Shock to the system, I think. Just what I needed though, you know, some tough days. Where you're just suffering in like in out of corners and stuff and just the punchiness and the racing gives you really, so and then today, well yeah, I knew already in the warm-up it wasn't gonna be a good day, but just attacked it on the start and then almost stopped and walked up the climb, I think. Would have been quicker if I ran. But a good first week just to get bit of racing in the legs. Yeah, well, coming here, I only had one real like effort today, really. So it was always going to be a struggle, but I knew that. And yeah, all part of the bigger picture and stuff. But yeah, just what I needed. Hope Var, hopefully, and then Tirreno. So, and quite a lot of training.
È stato un po' uno shock per il mio corpo, ma penso sia effettivamente quel che mi serviva. Sapevo già nel riscaldamento che non sarebbe stata la mia giornata, ma ho voluto dare tutto sin dalla partenza. Poi, nella salita finale, mi sono quasi fermato per salire a piedi. Penso che sarei andato più veloce correndo. Ci sono stati giorni difficili, quel tipo di giornata in cui soffri quando esci dalle curve e l'esplosività della corsa la meglio su di te. Ma sapevo che non sarebbe stato facile in questi giorni, visto che sono arrivato qui con solamente una giornata di sforzi più intensi. Quindi è stato importante prendere un po' di ritmo di corsa. Era di questo che avevo bisogno. Dobbiamo pensare a più lungo termine. Le mie prossime corse spero che siano il Tour du Var e la Tirreno Adriatico, mentre tra le due farò un bel po' di allenamenti. Al volo quindi, Leonardo, potevamo aspettarci forse che corridori da classiche come Wellens e Kwiatkowski e Polit fossero già in buona condizione a inizio febbraio? Potevamo anche aspettarci che due corridori come Geraint Thomas e Bauke Mollema non fossero invece altrettanto in condizione in questo momento della stagione dopo gli infortuni dell'anno scorso? Vedi
Sì,
qualcosa di un po' preoccupante, insomma, in Thomas, nel fatto che comunque sembra che faccia sempre un po' fatica a trovare la condizione migliore, ha tempo per il Tour de France, però non ha, anche dalle sue parole, insomma, non sembra così convinto come in passato, è solo la mia impressione.
ma io credo che ormai Thomas ci abbia abituato a questo, nel senso ricordiamocelo dopo che ha vinto il giro, il tour. Era in condizioni fisiche decisamente diciamo così, non proprio da atleta professionista. Ci ha messo tanto a riprendersi, comunque l'anno dopo è arrivato secondo, voglio dire, è arrivato secondo dietro a un compagno di squadra, quindi vuol dire che lui ha questa capacità comunque di passare da un estremo all'altro in qualche modo. Ovvio, c'è un infortunio di mezzo, quindi cambia anche un po' la prospettiva, però secondo me quello che ha mostrato, vedi anche l'anno scorso, in cui è vero che ha fallito un po' l'appuntamento con il Tour, però quando è arrivato al Giro sembrava essere veramente in condizione eccezionale. Quella caduta poi ha rimescolato le carte, però secondo me io su Thomas non sarei molto preoccupato. È vero che è uno dei pochissimi che non si è visto, perché per dire anche il nostro Vincenzo Nibali, nelle tappe in cui c'era occasione, qualcosina ha provato. Certo, non erano le tappe per lui, ma ci si è visto anche Bernal comunque attaccare un pochino. Però, per esempio, Thomas non si è visto, Mollema anche si è visto non tantissimo neanche lui. Era prevedibile, comunque, non sono queste le corse in cui avevano lo spazio per potersi esprimere. Ci sta, lasciamogli, insomma, anche le prossime occasioni per provare a dire la loro, e magari a fine mese o magari anche a metà marzo possiamo cercare di capire meglio come stanno. Per il momento, visto che, insomma, lo ripetiamo per l'ennesima volta, lo sappiamo tutti, questo coronavirus ha sconvolto gennaio, ci ha portato ad iniziare sostanzialmente, non dico a metà febbraio, ma a iniziare comunque tardi rispetto ad altri anni. È evidente che serve gestire i tempi un po' diversamente.
Questo senza dubbio, e a proposito di gestione dei tempi, sarà una corsa importante anche a questo punto il Tour de la Provence che parte domani e si svolgerà in quattro tappe fino al 14 di febbraio, con anche un interessante arrivo in salita sul Mont Ventoux a Chalet-Reynard, che vedrà sicuramente alcuni dei migliori scalatori darsi battaglia già insomma in questa stagione. Tanti nomi interessanti attesi al via, il debutto stagionale del campione del mondo Julian Alaphilippe, Bernal nuovamente insomma impegnato in Francia, però anche tanti bei nomi, Vlasov, il nostro Ciccone, Mollema. Che cosa ci possiamo aspettare da questo tipo di corsa, da queste giornate e chiaramente dagli italiani per la classifica generale? Forse gli unici nomi oltre Ciccone, appunto, l'unico nome può essere forse quello di Fabio Aru, sarei più tranquillo, insomma, sugli altri nomi. E che cosa ci possiamo aspettare, appunto, da questi 4 giorni?
Ma guarda, io mi aspetto bagarre quasi tutti i giorni, sinceramente, per quello che si è visto all'Étoile de Bessèges, ovvero che comunque appena c'era l'occasione c'erano tentativi di fuga anche di nomi grossi, c'erano comunque attacchi, c'erano movimenti interessanti. Sinceramente credo che si ripeterà anche qui al Tour de la Provence, perché un po' perché non si sa quando si corre, quindi tutti cercano di ottenere un risultato perché non sai se poi veramente riavrai un'altra occasione. Un po' perché comunque ci sono già dei test probanti e tutti hanno bisogno di capire la propria condizione, di capire esattamente come muoversi poi successivamente, se c'è bisogno di recuperare o se bisogna un attimo tirare il freno. Quindi io mi aspetto anche qui una corsa intensa, una corsa che quasi tutti i giorni offrirà tentativi interessanti. Il percorso ovviamente di quest'anno è un percorso comunque interessante, ovviamente c'è il Mont Ventoux, quindi come poter pensare che non sia un arrivo interessante se c'è il Mont Ventoux? Però a parte il Mont Ventoux comunque sono tappe abbastanza movimentate, tappe in cui qualcosina si può provare, quindi io sinceramente mi aspetto una corsa sullo stesso stile dell'Étoile du Bessèges, ovvio ci sarà anche spazio per le volate, però sinceramente io penso che tendenzialmente sarà una corsa molto movimentata.
E prima di aprire noi il capitolo volate al Tour de la Provence, sentiamo che cosa ci ha detto Matteo Moschetti, che debutta in questo 2021 proprio nella corsa francese e spera chiaramente di avere un po' più di fortuna nella sua terza annata da professionista, dopo che le prime due sono state condizionate da infortuni anche piuttosto pesanti. In che posizione ti collocheresti in questo momento nel lotto dei velocisti?
Non mi reputo uno dei migliori velocisti in gruppo. Ho dimostrato chiaramente, io dentro di me penso di poter magari ecco, ambire a diventare un buon velocista, però chiaramente mi rendo conto che i miei risultati per ora sono stati seppur alcuni buoni, però comunque devo dimostrare ancora molto, quindi il mio obiettivo insomma è quello di ricavarmi ecco, a suon di risultati, di vittorie, anche insomma, la mia posizione diciamo un po' nell'otto internazionale.
E finora l'impressione che ti trovi un po' più a tuo agio sui percorsi un filo mossi, magari sulle volate un po' atipiche, giusto? O ti reputi un velocista un po' più puro?
Allora, i dilettanti sono pochi volati di gruppo, e riuscivo a spentare soprattutto negli arrivi un po' più duri, un po' più, dopo percorsi un po' mossi. Chiaramente nei professionisti il ritmo in salita è diverso, quindi mi trovo a fare sprint, insomma, gli sprint di gruppo fatico ancora un pochettino sui percorsi un po' mossi, però insomma penso che nel mio background, insomma, in atletica queste caratteristiche ce le ho, e magari insomma lavorare un po' di più sulla resistenza, sulla distanza, sulle salite, magari un giorno potrò ambire, ecco, a diventare magari anche un velocista, diciamo, un po' più resistente.
Leonardo Moschetti non sarà l'unico velocista italiano che vedremo al via, e con anche l'ambizione, insomma, di poter lottare per la vittoria di tappa o comunque per qualche risultato importante. Sicuramente citerei Matteo Trentin, ma non vorrei che venissero esclusi da questo lotto anche sicuramente Davide Ballerini, e non è velocista puro, ma su percorsi mossi può dire sicuramente la sua, Gianni Moscon. Ti ho fatto forse... mi preoccupa, insomma... il fatto che ti ho fatto tutti i nomi di corridori che potrebbero essere un po' chiusi nelle rispettive formazioni per motivi diversi, Ballerini comunque in squadra con velocisti di gran valore, non necessariamente in questa corsa, ma insomma nel roster in generale, Moscon sappiamo tutti com'è la situazione in casa Ineos, e anche Trentin, più per le classiche che per le volate, rischia di trovare tanta concorrenza, già che alla Provence sarà forse Christophe l'uomo di punta per le volate. Tu che cosa pensi che possano farci vedere già in questa corsa e poi nel prosieguo della stagione?
Ma guarda, sinceramente è difficile adesso prevedere esattamente come si muoveranno le squadre, perché è evidente che ci sono c'è proprio la difficoltà in questo momento di sapere le condizioni dei singoli, quindi obiettivamente diventa poi complesso gestire già adesso le tattiche e le situazioni di corsa. Però con una corsa che può essere più esplosiva quasi tutti i giorni, secondo me c'è la possibilità anche per corridori come Moscon, per corridori come Trentin, di esprimersi bene. Dall'altro lato non bisogna neanche aspettarsi nulla, obiettivamente adesso siccome ci sono tanti big, viene automatico poi parlare dei big e aspettarsi che facciano risultato, però in realtà è evidente che, essendo veramente le prime corse, bisogna mettere chilometri nelle gambe soprattutto. Poi ovvio che tutti si vorranno testare, tutti vorranno provare qualcosa. Corridori come Moscon sicuramente abbiamo l'interesse di vedere, dopo una stagione comunque non proprio eccezionale, abbiamo l'interesse di capire cosa riuscirà a fare, come partire e con che mentalità. Discorso simile per Fabio Aru, discorso che forse vale anche di più, soprattutto perché abbiamo visto tanto in questo inverno sul ciclocross, magari invece più pronto di altri, quindi possiamo pensarla così. Dall'altro lato, anche nel suo caso, non diamogli troppe pressioni, c'è tempo e ne ha bisogno, quindi lasciamoglielo.
E oltre ai ciclisti italiani che abbiamo già citato, ce ne saranno anche alcuni che avranno la possibilità di debuttare di fatto tra i professionisti. Ricordiamo per esempio Filippo Conca della Lotto Soudal e Giovanni Leotti della Bora Hansgrohe, che avranno la possibilità appunto di fare la loro prima corsa con i professionisti. Vi ricordiamo che abbiamo la nostra rubrica dei volti nuovi del gruppo due volte a settimana, e potete seguire con le nostre interviste, conoscere meglio anche questi corridori che si affacciano per la prima volta al mondo del ciclismo. Per questa puntata è tutto, non mi resta che ringraziare il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfine e ricordare a tutti i nostri amici appassionati di ciclismo che potete continuare a seguire tutte le notizie relative al mondo del ciclismo tramite il nostro sito Spazio Ciclismo e l'applicazione nella quale vi raccontiamo tutte le corse principali con le nostre dirette, con le informazioni che arrivano direttamente dalla corsa, da Radio Corsa, e con tutte le notizie sul mondo del ciclismo, il fantaciclismo, le principali novità, la trovate chiaramente nell'App Store e nel Play Store e nell'Apple Store, chiaramente. Grazie allora a Leonardo Ubrig Delfino, a tutti i nostri amici radioascoltatori, buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.